tutti. Molti di voi sanno che la parola ipocrisia viene dal greco. Infatti, l'ipocrita era l'attore che recitava nel teatro. E il teatro greco, spesso gli attori indossavano una maschera, ma era intenzionale, palese. Non so, anche quando si va alle feste mascherate, no? Ci si maschera e ci può far sembrare qualcuno che non si è, ma è intenzionale. Si sa che magari se io mi maschero, a meno che non sono completamente bardato, si sa che di là ci sta Marcello, però vuole far sembrare intenzionalmente qualcuno che non è. Ma cosa succede invece quando si recita una parte e non vuole farsi vedere? Cioè, quando recitare non è qualcosa di palese, di voluto, ma è qualcosa che si nasconde, qualcosa che si fa abitualmente pur non essendo su un palco di un teatro. Stamattina abbiamo insieme le nostre Bibbie in Galati, leggeremo capitolo 2, i versi da 11 a 14, quindi Galati 2 da 11 a 14, e così dice: ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche. Ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu, che sei giudeo, vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? E così ho dato il titolo a questo messaggio: ipocrita, quello che si dice, no? Quando puntiamo il dito verso qualcuno che si comporta come tale. Vedremo tre punti, che è la colpa, l'imbarazzo e la riprensione. In questa epistola stiamo sempre più delineando il profilo di Paolo, che conosciamo, lo stiamo conoscendo sempre di più, come si comporta anche in diversi frangenti, in diverse situazioni, come si relaziona con le persone con cui sta, il suo ministero per cui era stato chiamato. E nell'ultimo messaggio abbiamo visto come era stato definito una specie di accordo tra Paolo e Pietro per i ministeri che dovevano svolgere e portare avanti, per cui Pietro era per i giudei e Paolo per gli stranieri, cioè per i non giudei o pagani o incirconcisi, che dir si voglia. E rileggiamolo questo brano che si trova ai primi 10 versi di capitolo 2. Leggiamo velocemente: poi, trascorsi 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Vi salì in seguito una rivelazione ed esposi loro il Vangelo che annuncio fra gli stranieri. Ma io esposi privatamente a quelli che sono più stimati per il timore di correre o di aver corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi, noi non abbiamo ceduto all'imposizione di costoro neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Ma quelli che godono di particolare stima, quello che possono essere stati, a me non importa, Dio non ha riguardi personali. Quelli, dico, che godono di maggiore stima non mi imposero nulla, anzi, quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisi, perché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi aveva anche operato in me per farmi apostolo degli stranieri, ovviamente Dio, riconoscendo la grazia che mi era stata accordata a Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne dietro a me e a Barnaba, la mano destra in segno di comunione perché andassimo noi agli stranieri ed essere circoncisi. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. Era quindi chiara l'intenzione di chi doveva fare cosa, ma poi qualcosa è andato storto. Vediamo. Leggiamo i versi da 11, la prima parte del 12, ma quando Cefa venne ad Antiochia gli resisté in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche. E questo brano inizia proprio con la congiunzione ma, che ci fa capire qualcosa che si contrappone a quanto espresso prima. Infatti, poco prima, Paolo, riguardi di Paolo, insieme con Giacomo e Giovanni, dice che erano delle colombe della Chiesa, persone importanti, persone che sapevano sostenere anche il peso di una Chiesa, ma poi dovete notare qualcosa non è andato bene, non è andato storto. E Pietro, se leggiamo gli Vangeli, ha dato un po' di filo da torcere a Gesù, vero? Più degli altri discepoli. Sappiamo che era un sanguigno, un impulsivo. Non di meno, Gesù gli aveva dato una particolare fiducia e responsabilità. Lo aveva considerato in modo particolare, quel Pietro che si esponeva più di tutti, quel Pietro che si faceva sempre avanti, a volte anche in modo inopportuno, lo leggiamo nei Vangeli, ma era una persona che Gesù stava formando in un modo speciale. Sappiamo poi come Pietro, dopo lo Spirito Santo, era protagonista della maggior parte degli eventi che troviamo nella prima parte del libro degli Atti. Quindi, alla fine, Pietro si era ben consolidato nel suo ministero, aveva una particolare ascendenza. E questo ci fa pensare come a volte noi siamo un po' accecati, no, dalla reputazione di qualcuno e stentiamo a volte a credere o ammettere che abbia fatto qualcosa di sbagliato. Ma come? Proprio lui? Ma che davvero? Ma no, non ci posso credere. Pietro, sì, vabbè, c'è avuto un passato, ha rinnegato 3 volte Gesù, sì, però dopo, cioè, ha cominciato a camminare dritto. Ha fatto quello che doveva fare, Gerusalemme, migliaia di persone che si convertivano. Non ci scordiamo Pietro. Eppure succede. Infatti Paolo per Pietro, nei suoi riguardi, non è andata così, non aveva più questo... Cioè qualcosa è andato storto, come dicevo prima. In questa prima parte del racconto non troviamo una vera e propria colpa in realtà, se non la colleghiamo poi per quanto Paolo dirà più là, tra qualche versetto. Paolo dice che era da condannare, è un'espressione molto forte, neanche da giudicare, proprio da condannare. Si condanna quando qualcuno ha fatto qualcosa ed è colpevole. Infatti era stato trovato a mangiare con persone non giudaiche e questo, come dicevo, poteva anche non essere un problema. Quante volte Gesù è stato criticato perché mangiava con i pubblicani? Troviamo un altro brano in cui c'è sempre Pietro che mangia con degli stranieri, però vediamo che è una fattispecie diversa. Leggiamo in Atti 11, da 1 a 17, leggiamo abbastanza velocemente. Gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano, ecco, dicendo: tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro. Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: io ero nella città di Joppe, in preghiera, e rapito, in estasi, ebbi una visione, un oggetto che scendeva, simile a una gran tovaglia, calata dal cielo per i 4 angoli e giunse fino a me. Io, fissando con attenzione, lo esaminai, e vidi quadrupedi della terra, fiere, rettili, uccelli del cielo. Udì anche una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi: assolutamente no, Signore, perché nulla di impuro e contaminato è mai entrato nella mia bocca. Ma la voce ribatté per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E ciò accadde per 3 volte, per ogni cosa fu di nuovo ritirata in cielo. In quell'istante 3 uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza farmene scrupolo. Anche questi 6 fratelli vennero con me ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Joppa e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avendo appena cominciato a parlare, quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio, mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi siete ribattezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, anche, e che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, così chi ero io da potermi opporre a Dio? Quindi anche a Ioppe troviamo Pietro che mangia con gli stranieri e viene criticato. Ma il contesto è diverso, soprattutto la motivazione, come spiega lui. Allora qual era il problema? Come notiamo, il problema era maggiore erano i cibi, sia in caso di Atti, sia in caso di Galati. Sappiamo che i giudei osservavano particolari regole, no? Per quanto riguarda i cibi, cosa mangiare, quando mangiarli, come mangiarli. I pagani generalmente non gliene importava nulla, non si facevano tutti questi problemi. Avevano le carni sacrificate agli idoli, quindi rispettavano particolari forme di sacrificio, dei riti particolari, che dovevano abbandonare per ovvi motivi, nel momento in cui erano convertiti, non potevano continuare a fare quegli stessi riti, no? Per questi ed altri problemi, quindi nacque questa discussione per quanto riguarda i giudei che si convertivano. Per dipanare questa matassa era stata indetta una conferenza a Gerusalemme, a cui partecipò anche e soprattutto Giacomo, che era uno degli anziani della chiesa di Gerusalemme, anche uno dei più in vista. Questa conferenza viene riportata nel libro degli Atti, a capitolo 15. Non leggeremo tutto il brano, ma solo l'inizio e la fine, la parte finale, che ci riporta, poi ci ricollega poi ad Antiochia. Seguitemi. Allora, Atti 15, da 1 a 6 e da 28 a 35. Alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli anziani per trattare la questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo: bisogna circoncidoli e comandare loro di osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione. Salto al verso 28. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Astenetevi delle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Da queste cose farete bene a guardarvi, state sani. Essi dunque presero commiato e scesero ad Antiochia, dove, radunata la moltitudine dei credenti, consegnarono la lettera. Quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che essa portava loro. Giuda e Sila, anch'essi profeti, con molte parole li esortarono e li fortificarono. Dopo essersi trattenuti là diverso tempo, i fratelli li lasciarono ritornare in pace. E coloro che li avevano inviati. Ma parve bene a Sila di rimanere qui. Paolo e Barnaba ripasero ad Antiochia, insegnando e portando insieme a molti altri il lieto messaggio della parola del Signore. Questi si ricollega tutto. Questo era quanto stato stabilito, era stato quanto riportare alla Chiesa. Quindi c'era anche il problema della circoncisione, ovviamente, è stato menzionato, no? Quindi no, i giudei che si convertono, oppure quelli che si convertono, devono essere circoncisi. No, non era più necessario. Così Paolo, per il fatto di Antiochia, dovette resistergli in faccia, cioè rimproverandolo a brutto muso, abbastanza anche con veemenza, no? Poi vediamo perché, nello specifico. Così la seconda parte che succede è l'imbarazzo. Rileggiamo la seconda parte del versetto 12 e il verso 13. Ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi, e anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Quando si dice beccato col sorcio in bocca, che succede quando fai qualcosa di sbagliato e vieni sorpreso da qualcuno? Succedono generalmente tre possibilità. A fare quello che fai perché pensi sia giusto, sto facendo un'ora di sbagliato, quindi sono convinto di questo e continuo a farlo. Continua a fare quello che fai anche se sai che è sbagliato, perché non te ne importa nulla. Dici, sì, lo so che è sbagliato, ma non mi importa nulla. Continuo, non mi importa. Oppure smetti di fare quello che stai facendo perché sai che è sbagliato e hai paura di essere criticato, giudicato, punito addirittura. È il caso tipico del bambino che viene preso con le mani sporche di cioccolata, no? Allora cosa si fa? Si simula di fare qualcos'altro, pensando e sperando che chi quello che ti ha beccato non ci abbia fatto caso. E tu cerchi in qualche modo di imbrogliarlo, no? E questo è l'ultimo caso, quello che vediamo stamattina. Quindi si pensa che Pietro di fatto temesse il giudizio di quelli che venivano da Gerusalemme e che pensavano, cioè quelli di Gerusalemme, scusate, e che pensavano anche ancora che i giudei convertiti dovessero continuare a fare e seguire gli stessi riti giudaici. Il problema della conferenza di Gerusalemme non ha accontentato tutti, qualcuno stava ancora lì, però un po' a denti stretti accettava, ma non era ancora convinto. Ma Pietro in realtà lui credeva questo, cioè lui credeva che non dovevano più portare avanti i riti giudaici gli ebrei convertiti. Tuttavia lui in quel frangente tutto a un tratto prende distanze da questi stranieri. E qui non ci fu solo Pietro, ma anche gli altri giudei. E Paolo sottolinea, persino Barnaba fu trascinato. Probabilmente da Barnaba Paolo non se lo aspettava. Forse Barnaba aveva una reputazione di integrità particolare, nel suo modo di fare, modo di pensare. E qui viene definita finalmente la colpa vera e propria, l'ipocrisia. L'ipocrisia. L'ipocrisia è un problema che riguarda molti religiosi e non c'è bisogno che pensiamo solo ai farisei, no? Che Gesù li intitola come sepolcri imbiancati. E tantomeno che ci affacciamo qua fuori, no? Ci affacciamo un po' verso sinistra e pensiamo a queste comunità secolari che si definiscono cristiane. Non dobbiamo guardare troppo in là per trovare l'ipocrisia. Lo stesso Paolo parla di ipocrisia, oltre chiaramente al Signore Gesù, e si rivolge a una chiesa, pensate. Prendiamo un passo per tutti che si trova in Romani, al capitolo 12, versetto 9. L'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fortemente al bene. Come si fa ad amare con ipocrisia? L'amore dovrebbe essere un sentimento spontaneo, un sentimento che si vede. Semplicemente è quando si dice di amare, ma solo a parole, non con i fatti. E questo sappiamo che era l'avvertimento di Giovanni. Leggiamo in prima Giovanni 3,18. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma in fatti e in verità. E penso questo sia una delle maggiori problematiche, più pericolose manifestazioni dell'ipocrisia nelle chiese. Si scade non solo perché non si alimenta il legame col corpo di Cristo, con l'amore, ma perché si illude di amare il fratello o la sorella. Fratello, ti amo in Cristo, e poi non fai nulla. Andiamo avanti, il terzo punto, leggiamo il versetto 14. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo, chiaramente Cefa era Pietro, l'abbiamo capito, se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, com'è costringi gli stranieri a vivere come giudei? Qui abbiamo una particolare evidenza di una manifestazione di ipocrisia. Paolo verbalizza qual è il reale problema che abbiamo detto, che non è l'atto in se stesso di mangiare con gli stranieri. La riprensione era per il fatto che c'era qualcosa che non quadrava. Pietro, con quel suo atteggiamento, avrebbe indotto gli stranieri che devono fare a fare qualcosa, cioè vivere come i giudei, quando lui stesso faceva il contrario. Quindi c'era una a parte un'ipocrisia, ma anche un controsenso. Era sbagliato anche chiedere di vivere come giudei, cioè seguire le loro usanze, le loro tradizioni, o addirittura la loro legge, no? Per essere dei cristiani accettati. Questo era il problema cardine della conferenza di Gerusalemme, no? Questo è sbagliato. Perché? Perché non occorre cambiare le proprie identità, le proprie tradizioni, la propria cultura, a meno che queste non vadano contro la parola di Dio, ovviamente. Ci sono usanze, tradizioni che possono essere conservate anche dopo la conversione. Tocca fare solo attenzione che queste usanze, queste tradizioni non prendano troppo tempo, non prendono troppo se stessi, non prendono troppa attenzione da togliere poi alla dedizione a Cristo. Questo è il pericolo. Anche se sono qualcosa che non è sbagliato, insomma, qualcosa che non è niente di male. Ai tempi di Gesù c'erano degli stranieri pagani convertiti al giudaismo, si chiamavano proseliti. Dovevano quindi, gli era imposto a loro di abbracciare gli usi, i costumi giudaici oltre alla legge, ma quelli erano soltanto se si convertivano al giudaismo. Questa era la differenza. E alcuni giudei convertiti a Cristo, invece, pensavano che gli stranieri dovevano essere come i giudei, fare le stesse cose che facevano loro. C'era un po' di confusione in tutto questo, no? Ricordiamo che siamo ancora in una fase di assestamento. Le chiese si erano formate, sì, però c'era ancora qualche refuso della vecchia concezione del giudaismo che era ancora presente in queste chiese e doveva essere affrontato e chiarito. Quindi ecco perché era importante, no? Un evento istituzionale, chiamiamo così, come la conferenza di Gerusalemme. Gesù non chiedeva di cambiare l'esteriore, lo sappiamo, no? Ma voleva che si cambiasse il cuore. Poi certo, se delle usanze, come dicevo prima, andavano contro la parola, è chiaro che devono essere cambiate, essere abbandonate, ma non era determinante per essere cristiani. Ok? La reprensione di Paolo qui che vediamo è netta. Lo fa in presenza di tutti. Perché? Beh, per primo non era qualcosa che aveva coinvolto solo Paolo, ma anche gli altri che erano con lui, abbiamo visto. Secondo, era da insegnamento generale. Non si deve risparmiare la reprensione quando c'è una chiara contravvenzione di quello che Paolo chiama verità del Vangelo. Deve essere chiara la reprensione, decisa, netta, senza sconti. E la contravvenzione qui è proprio l'ipocrisia, che, come abbiamo detto prima, è duramente, ripetutamente condannata da Gesù, no? In confronto degli scribi e farisei, l'abbiamo visto, no? Diverse volte in studio del venerdì, in Luca, abbiamo visto anche venerdì sera, se vi ricordate. Considerate che, per questo, nel solo brano di Matteo 23, da 13 a 36, noi lo leggiamo, Gesù ripete per ben 7 volte: guai a voi scribi e farisei ipocriti. Pensate quanto Gesù ci teneva tanto a condannare questo atteggiamento. Gli scribi e farisei ipocriti era palese, ma non era solo per loro. Infatti veniamo a noi. Conosci qualche ipocrita intorno a te? Come dicevo prima, senza che guardi troppo in là, nello spazio, nel tempo, aeree, situazioni particolari, chissà che forse l'ipocrita è proprio quello che vedi nello specchio. Perché facciamo gli ipocriti? Perché indossiamo una maschera? Generalmente credo sia una forma di difesa. Non voglio farmi vedere come realmente sono. Per quale motivo? Beh, per non essere criticato, per non essere attaccato, per non essere giudicato. Senza maschera siamo quelli che siamo. Un po' come quando le donne si truccano, no? So che lo fanno anche gli uomini, molto di meno, ma percentuale, insomma. E sapete una cosa? Noi in fondo preferiamo di più quando le donne si truccano. Perché? Perché ci sembrano più belle. Anche se sappiamo che dietro quel trucco sono ben altro. Ora non fraintendetemi, è giusto curarsi anche esteticamente, certo, è importante non esagerare, ovviamente. E quindi vedete che a volte l'ipocrita ci fa comodo avercelo davanti, perché vogliamo vedere le persone come vogliamo noi, alla fine. Perché non vogliamo affrontare per quello che sono realmente, perché questo creerebbe imbarazzo e ci metterebbe anche a noi a confronto a quel punto, perché accuserebbe anche noi. Allora se lo fanno gli altri, sono autorizzato a farlo anch'io. Sono brutti meccanismi questi che succedono nelle chiese. È umano, sì, è proprio perché umano va combattuto e va condannato e va denunciato. È noi stessi per primo. Infatti, a mio modesto parere, per non essere ipocriti dobbiamo non esserlo noi, in primis, e poi dobbiamo o solo allora possiamo esortare anche gli altri a non esserlo. Non è facile, soprattutto dobbiamo chiedere al nostro Dio di aiutarci in questo, ad essere una chiesa trasparente. Ripeto, è scomodo, no? Affrontare le situazioni così come sono. È impegnativo, questa cosa crea imbarazzo, questa cosa crea difficoltà. Allora ecco che ci costruiamo noi gli altri come vogliamo, come più, quanto più popolare possibile, quanto più è comodo, e così non diamo fastidio a nessuno. Ma non dobbiamo fare così, sappiamo, dobbiamo lavorare molto su questo. Che il Signore ci aiuti, vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché in questo noi vediamo tanto di noi stessi. Questo non è qualcosa di cui vantarsi, di cui ringraziarti, ma qualcosa per cui ringraziarti è che il fatto dobbiamo lavorare su questo, che questo viene denunciato, l'ipocrisia fa parte anche della nostra vita. Indossiamo maschere, vogliamo essere quelli che non siamo e magari abbiamo i nostri scheletri negli armadi, nelle nostre case, dove ne sappiamo che nessuno ci mette il naso. Ma ecco, questo traspare, questo non contribuisce alla crescita della Chiesa, perché non riusciamo ad affrontare i nostri problemi così come sono, come potrebbero essere affrontati. Quindi aiutaci in tutto questo a buttare giù le maschere e a essere quelli che siamo. Forse non saremo accettati, forse saremo criticati, ma vogliamo crescere in questa direzione, vogliamo essere diretti, usando amore sì, ma non togliendoci la possibilità di essere quelli che siamo anche davanti a te. Tu, Signore, non guardi la maschera, guardi dietro la maschera, guardi il cuore. E quindi sicuramente con te non possiamo essere ipocriti, ma non vogliamo essere anche col fratello e con la sorella e con il mondo intorno a noi. Così aiutaci a farlo, aiutaci a crescere in questa direzione. Nel nome di Gesù. Amen.